aspetta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Il titolo di questa trasmissione è Senza lavoro non c'è previdenza. Noi sottolineiamo sempre il rapporto che c'è tra quello che succede alle persone che lavorano, quando pagano i contributi e quello che succede dopo, al momento in cui scatta questa benedetta soglia e si esce dal mondo attivo e si passa a quello della quiescenza, termine brutto e generico, però intende che c'è proprio questo salto di considerazione delle persone, di ex lavoratori. È chiaro che chi ha avuto la sfortuna o per altri motivi non è riuscito a versarsi un certo congruo numero di contributi previdenziali, e quando c'è questa soglia è un momento drammatico. Per cui se è stato, che ne so, una persona che ha avuto attività autonome eccetera ed è riuscito a salvaguardarsi con risparmi sostanziosi, potrà avere un futuro diciamo tranquillo, dipende da quanto è riuscito, di quanto è stato abile, diciamo, parliamo di abilità a questo punto. Se invece è stato un lavoratore che ha avuto dei momenti o anche più dei momenti, ma di periodi lunghi di inattività, lì sono problemi diversi, quindi noi sottolineiamo sempre quale sia questo legame. Noi parliamo sempre più di problemi di lavoro più che di previdenza. Ormai la previdenza è una cosa di cui leggiamo sempre sui quotidiani, sul Sole 24 Ore. E adesso tra un pochino noi cominciamo subito con una chiamata diretta a una delle cinque persone che sono state licenziate dalla Fiat, ora non si chiamano neanche più Fiat, Mimmo da Napoli, e ci racconterà che cosa è successo in questi ultimi anni per le loro attività, per le loro attività sindacali, nonostante che siano stati sostenuti anche da altri sindacati, diciamo la Fiome eccetera, in parte li ha sostenuti, si sono trovati poi alla fine isolati e sono stati puniti dalla magistratura. Ecco, sapete che Mimmo ha pure organizzato a suo tempo avevano organizzato una specie di pantomima, una cosa satirica per simulare un tantino quello che stavano subendo i lavoratori. Per questa cosa sono stati processati, poi assolti, e ultima la giustizia li ha condannati, sono stati licenziati. Ecco, abbiamo già in linea Mimmo e ci racconterà quello che dal suo punto di vista si sta facendo.
Anche rispetto alla trasmissione esatta.
Ecco, Mimmo, sei in ascolto?
Sì, allora
sì. Mimmo, ricordiamo quali sono i compagni che sono stati oggetto di questa ultima sentenza e delle sentenze precedenti. Uno è Antonio Montella, l'altro è Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore, e insomma tutti i compagni di lavoro di Mimmo che con questa ultima sentenza, no, adesso Mimmo vi spiegherà che conseguenze avrà una sentenza negativa al massimo proprio. Allora dici Mimmo, riassumici un po', anche per questo è un'ora un po' strana per la radio, quindi forse è il caso che fai un riassunto di tutta la vicenda. Ci sei Mimmo?
Sì, ci sono. No, la vicenda è questa, cioè noi oltre 2 anni e mezzo fa fummo trasferiti in un reparto confino di Nola, come l'abbiamo definito, solo perché la Fiat Marconi con piano comitiano decise di rieducare la fabbrica, prendere gli operai più ribelli, quelli con ridotte capacità lavorative, e spostarli a una quindicina di chilometri dallo stabilimento. Lo stabilimento che all'inizio dalla Fiat fu pubblicizzato come polo logistico d'eccellenza, ma di fatto ad oggi, quindi sono passate oltre 10 anni, quel reparto non ha mai fatto tutto un minuto di lavoro. Operai in cassa integrazione, ripeto, quella cassa integrazione che all'inizio è durata 7-8 anni, era 0 ore, quindi non si arrivava, non si superava uno stipendio base di 700-800 euro al mese. Ecco, quella condizione messa lì da Marchione, creata da Marchione, ha prodotto 2 suicidi, quindi 2 nostri compagni, in relazione alle gravissime condizioni economiche e sociali, decisero di togliersi la vita. Beppe De Crescenzo si impiccò ad un lampadario nella sua stanza da pranzo, e Maria Barazzo si conficcò dopo 40 giorni, nell'arco di 40 giorni, quindi 2 suicidi avvenuti in pochissimo tempo, si conficcò 4 coltellate nello stomaco. Niente, né radio, né televisione, né giornali, la Fiat coprì tutto, e noi ci inventammo quella scena satirica lì al polo logistico di Nola col finto suicidio di Marconi, dove lui era impiccato stile Peppe De Crescenzo, ma quello era un finto suicidio, e addirittura Marchionne rimase un testamento dove lui stesso chiedeva scusa per le morti che lui stesso aveva creato, quindi aveva prodotto, perché tenendo gli operai dopo tanti anni a spese dei contribuenti italiani in cassa integrazione a 0 ore, quindi sulle pelle di tanti cittadini italiani, ovviamente lui chiedeva scusa per quelle morti e raccomandava al successore amministratore delegato di essere più benevolente nella gestione, quindi rimandare di nuovo i 316 a Nola, e quindi chiedeva scusa per questo. Ovviamente questo non è piaciuto alla Fiat, non
Mimmo,
è piaciuto
quindi si trattava si trattava proprio di una vera scena teatrale, insomma, un compiuta con una narrazione dietro, no? Che si concludeva poi, dici come si concludeva questa narrazione che avete predisposto lì davanti ai cancelli?
La narrazione finisce con 5 lettere di licenziamento, una battaglia lunghissima che è durata oltre 2 anni, tra cui ci fu, si è schierata dalla nostra parte tanti personaggi di opinione pubblica, cioè parliamo di magistrati, artisti come Monio Vati, Ascanio Celestini, Francesca Fornari, lo stesso sindaco di Napoli, De Magistri, e in appello riuscimmo a vincere, ma con una sentenza veramente fenomenale, perché i giudici realmente avevano dato, diciamo, spiegazioni, avevano scritto una sentenza dove tenevano davano piena libertà di critiche e di espressioni. Ovviamente la Fiat non è stata ferma, è andata in corte di Cassazione, è lì che poi ci ha fregato, ovviamente basta leggere la sentenza di Cassazione, una sentenza che a differenza delle 70 pagine dell'appello, la Cassazione se ne esce con 4 pagine dove ovviamente non tiene proprio presente quello che sono le difese legali nostre, e quindi non tiene proprio presente dei veri suicidi, ma si è preoccupata solo dell'immagine dell'attuale amministratore delegato Sergio Maggiore. Questa è la questione.
Ed è importante che gli ascoltatori connettano, diciamo, questa sentenza con tante parole dedicate dalla nostra Costituzione alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione, alla libertà di manifestazione, no? Ecco, nonostante tutto questo, con 4 paginette la Cassazione risolve dicendo che avete ecceduto, no? Nell'ironia.
No, ma tra l'altro questa iniziativa fu fatta uno all'esterno di una fabbrica, quindi e due, noi stavamo in classe integrazione, tra l'altro io ero pure licenziato, quindi già avevo un licenziamento in corso, una causa in corso, ero licenziato, quindi diciamo che Marchionne ma tra l'altro Marchionne poteva benissimamente querelarci, farci una denuncia penale. Non l'ha fatto, non se l'è sentita di farcela, perché facile che non voleva trovarsi con 5 di noi in un tribunale, ma il fatto stesso che all'esterno di una fabbrica, non durante l'orario di lavoro, abbiamo fatto quell'iniziativa, la dice lunga proprio sulla libertà di espressione, libero pensiero, cioè nel senso che qua realmente si sta mettendo in discussione la nostra libertà. Cioè il fatto dell'obbligo di fedeltà, che io devo essere fedele al mio datore di lavoro, anche quando sto a casa e sto mangiando a tavola, mi devo stare accorto di poter parlare o poter criticare il mio datore di lavoro. Questo non va bene, questo è qualcosa di inaudito in questo paese, è qualcosa che ci porta realmente ad una dittatura strisciante, come diceva Monio Varia. E ovviamente su questo noi non ci fermiamo, cioè se la Fiat pensa di aver...
Scusa Mimmo, la cosa importante è che gli ascoltatori, insomma, da questo tutti quanti noi prendiamo lezione su come un'iniziativa anche di conflitto soltanto legale non è sufficiente, no? Ormai il terreno legale può accompagnare, è importante che accompagni le lotte, ma se non ci sono le lotte sul territorio, se non c'è la mobilitazione delle persone, poi le cose vanno come questa sentenza testimonia, vai.
Sì, no, noi oggi siamo contenti perché da stamattina a Pomigliano si sta scioperando, certamente uno sciopero che sta cavalcando la FIOM, ma c'è molta rabbia all'interno dello stabilimento, erano anni che non c'era uno sciopero con corteo interno, e da stamattina che stanno scioperando centinaia di operai a Pomigliano, stanno scioperando addirittura acclamando noi, perché ovviamente su quello che noi avevamo detto, le denunce che avevamo fatto sul piano pasta nazione, oggi vengono a galla, cioè domani la Fiat si chiederà alla regione Campania per annunciare altri 2 anni di cassa integrazione a 0 ore. Cioè, questo è il piano Marchionne, questo è quello che poi Marchionne doveva dirci a Balocco con tutta quella sceneggiata e quella parata militare che ha fatto lì a Balocco. Cioè, qua stiamo sul fatto che lo Stato e gli apparati dello Stato stanno ancora regalando a costo zero alla Fiat migliaia di miliardi, ma senza chiedere il conto. Cioè, qua Marchionne, la Fiat è andata via e nessun parlamentare, nessun partito politico di questo paese si è opposto affinché la Fiat andasse via da questo paese. E questo è inaudito, e questo io penso che deve essere, insieme alla battaglia del diritto della libertà di pensiero, di critica, come quello della dell'obbligo di fedeltà, io penso che devono essere battaglie primarie. Noi dobbiamo difendere la nostra libertà, e lo dobbiamo fare da questo, a partire da questa sentenza. E ripeto, dopo questa sentenza non è un caso che un insegnante di Torino, Flavia, viene licenziata perché all'esterno della scuola, durante non l'orario di lavoro ma durante una manifestazione, lei ha espresso un libero pensiero di fronte a dei poliziotti che difendevano dei fascisti. Lei è stata licenziata. Cioè, qua siamo ormai al paradosso totale di quello che è poi la libertà in questo paese, che per noi questa è una dittatura strisciante. E cioè, uccidono e massacrano gli immigrati e li fanno morire in mare, uccidono e massacrano gli operai nelle proprie fabbriche. Cioè, qua non è un giorno, non c'è una giornata che non c'è una notizia di un operaio assassinato sul proprio posto di lavoro. Questo è inaudito, questo è qualcosa in questa società, bisogna mettere fine. È per questo che noi facciamo appello a tutti a partecipare ad un'assemblea che si terrà sabato prossimo 23 alle 10 del mattino all'aula consiliare del comune di Pomigliano. E la notizia bella è che parteciperà anche Flavia, questa lavoratrice della scuola, questa insegnante di scuola, che porterà il suo contributo. E questa è una notizia importante da parte nostra, che vuol dire che si può muovere qualcosa e si può lottare ancora in questo paese.
Mimmo, vuoi ripetere l'appuntamento per gli ascoltatori che magari non hanno sentito, non erano attenti? Allora, l'appuntamento è per sabato, dove?
Sabato 23 alle 10 alla sala consiliare del comune di Pomigliano d'Arco. Quindi basta arrivare al comune di Pomigliano, e lì a fianco c'è questa grossa sala dove penso che da tutta Italia arriveranno decine e decine di lavoratori, operai, a sostenere e ad unirsi in questa battaglia unica che realmente vede indipendentemente dalla bandiera sindacale, dalla istituzione meno ad un partito politico, un raggruppamento di operai che decide lottare e portare un contributo rispetto a quello agli attacchi che oggi stanno subendo. Però ripeto, oggi per noi a Pomigliano è un momento importantissimo, stiamo preparando volantini, tra mezz'ora saremo agli ingressi della fabbrica, perché vogliamo stare e vogliamo vedere con il sorriso e parlare con gli operai che stamattina hanno dimostrato veramente, dopo anni di paura e di terrorismo mentale messo lì a Pomigliano. Vogliamo stare con loro che hanno dimostrato, l'80% aderito ad uno sciopero diciamo dove ha cavalcato, ha partecipato la FIOM, e noi ne siamo contenti.
Certo. Allora Mimmo, ti facciamo tanti auguri per le lotte e anche per l'assemblea di sabato.
Va bene.
Speriamo che sia una ripresa anche dell'unità tra i lavoratori, anche tra i disoccupati, tutti quelli del sociale che incominciano a frequentare le manifestazioni, le assemblee nelle quali si decide qualcosa. Auguri a voi. Ciao.
Auguri. Arrivederci, un saluto a tutti. Ciao. Ciao.
Per esempio, su questa questione funziona? Su questa questione voglio solo aggiungere una cosa, che ormai questa è una linea di tendenza che tra l'altro è già in atto da qualche anno. Io mi ricordo, i compagni qui delle Poste se lo ricorderanno, anche alle Poste un ripartitore da corrispondenza che quindi mentre lavorava e faceva la divisione esprimeva dei giudizi, espressi a suo tempo dei giudizi negativi contro il piano aziendale, e per questo andò sotto processo, quindi perse per due volte ai livelli, soltanto in Cassazione alla fine ebbe ragione, ma comunque questo già significava che quindi non ti puoi più permettere di criticare quelle che sono le politiche aziendali.
È questa, diciamo, lo stato delle cose è che la Costituzione, le libertà più elementari, più fondamentali cessano davanti al posto di lavoro. La fedeltà al datore di lavoro, al padrone, è diventato, diciamo, il comandamento unico e primo, diciamo, di questa fase del neocapitalismo.
Allora, chiarito cosa sta succedendo a Napoli e dintorni, riprendiamo la trasmissione normale. Oggi gli argomenti in discussione che noi introdurremo, e vorremmo che voi ci deste un seguito con commenti o ulteriori informazioni, sono argomenti che ormai conoscono tutti, li avete già sentiti 50.000 volte. Il primo è Tor di Valle, lo stadio romanista, tra virgolette, che qualcuno, i locali, non vorrebbero per ovvi motivi, perché la zona, chi conosce Tor di Valle, è un budello, è una zona che non è servita molto poco da linee, da trasporti, eccetera. E invece quali sono gli interessi forti delle persone che comandano? Oh, ecco, anche qui parliamo di chi comanda a Roma. Forse avrete sentito cosa disse la sindachessa di Barcellona quando vinse le elezioni, Ada Colau. Dice: abbiamo preso il comune, il municipio, ma non abbiamo il potere, perché sapevano quali erano i poteri forti. A Roma i poteri forti sono quelli dei costruttori, lo sono sempre stati. Avete sentito quell'altro personaggio a Milano che si è permesso di rifiutare un'offerta, dicendo: a Milano queste cose non succedono. Non lo so, non succedono, ma a Roma succedono, e per bacco. C'è un'organizzazione di potere che è sempre stata fatta in questo modo. Detto, altro argomento che seguirà verso la fine, riprenderemo un tantino per tirare un po' il filo dei fondi pensione che sono sempre più pubblicizzati per i lavoratori, per puntellare la loro scarsa pensione quando andranno in pensione col metodo contributivo. Lo sapete che è successo, no? Qualche decina d'anni fa hanno riorientato la previdenza su termini capitalistici di investimento su assicurazioni, su banche esterne. Non c'era più l'autonomia degli enti previdenziali, ma si doveva puntare tutto sul mercato, perché il mercato è bello, produce, e quando produce tutti ne godono. Un accidente, non è così. C'è chi ne gode e chi invece viene spennato. Ecco, quindi chiamateci, vi ripeto il numero 06 49 17 50 e siamo qui fino a l'una.
Allora, gli ascoltatori di questa radio magari già lo sapranno, ma noi lo segnaliamo per chi non fosse stato in ascolto. Sabato mattina c'è stata una trasmissione da questa radio, una trasmissione redazionale, soprattutto la trasmissione che era una rassegna stampa, nella quale però è stata fatta una lunga intervista a un rappresentante del Comitato dei Pendolari per Ostia. Ecco, io credo che questa intervista, che ormai è pubblicata sul sito di Radio Onda Rossa, dovrebbero ascoltarla in tanti, perché fa capire qual è la capacità di comprensione, di intelligenza dei fatti quando collettivamente ci si mette a studiare sul posto, no, le conseguenze, le problematiche che riguardano noi cittadini. Chi ascolta questo rappresentante del Comitato dei Pendolari capisce bene la sua lingua, capisce bene qual è la problematica e dà una quantità di informazioni che non potrà trovare mai da nessuna parte, perché sono tutte informazioni nascoste, occultate, no, da giornali, stampa, istituzioni, patronato, tutti quanti negano questo tipo di informazione che invece questa radio ancora può dare. Quindi invito a cercare nel sito della radio questa redazionale, si chiama intervista al rappresentante Comitato Pendolari. Digitando queste parole nel sito, ascoltate questa intervista, che è lunga, ma non è irragionalmente lunga, è lunga perché ha tante cose da dire, perché i pendolari, no, hanno tante cose da dire su questo argomento qua. Quindi ascoltatelo, perché è un esempio di come si può agire stando sul territorio. E immaginiamoci se sul territorio ci fossero più forze di quelle che attualmente non ci sono. La prima cosa che a noi urge di dire è, rivolgendoci proprio, diciamo, a quella parte degli ascoltatori che sono dei tifosi della Roma, che qui si continua a parlare proprio falsamente di stadio della Roma. Qui non c'è nessuno stadio della Roma. I proprietari dello stadio non saranno nemmeno quei nomi che noi sentiamo spesso vengono enunciati dalla stampa, ma saranno la banca Rothschild e la banca Goldman Sachs, quelle banche che metteranno i soldi, e saranno loro a essere i padroni. Se non sono convinti i romanisti, sappiano e vadano ad informarsi se è vero o no che la Roma dovrà pagare 2 milioni l'anno per poter giocare nello stadio. Quindi significa che la Roma è un affittuario, come tanti altri che si potrebbero avvicendare, no, rispetto a questo campo che rimane di proprietà di questo segmento della finanza, che è un segmento planetario, che gestisce una quantità di denaro, di beni finanziari che supera addirittura, diciamo, il PIL dell'intero pianeta. Di questo continueremo a parlare. E però è importante capire come si fa a intuire, a ipotizzare questa cosa. È un'ipotesi che chi ha fatto le lotte per la casa negli anni 70 la sa benissimo. Gli occupanti della Maglianna hanno occupato centinaia di appartamenti che sulla stampa continuava a chiamare i palazzi nari. Poi, occupando le case, si è accorti che i palazzi nari erano dei prestanome, come qui sono dei prestanome i palazzi nari di turno. In realtà quello che c'era dietro i palazzi nari di Roma era la finanza delle banche. Se pensate che il palazzinaro metteva su una società con 150.000 lire di capitale sociale e poi la Banca Nazionale del Lavoro gli dava 60 milioni per costruire, no, gli appartamenti, capite bene chi era il proprietario. Lì c'era il palazzinaro prestanome, no, e la banca stava dietro nascosta. Questa è la stessa cosa che sta avvenendo in questo momento. Dietro c'è una finanza mondiale, forse ben più forte delle banche italiane, no? Che, no, poi c'ha i suoi sgherri e seminari sul territorio e li fa, manda avanti per fare queste queste malefatte, perché insomma ritorno alla testimonianza che potete ascoltare, le malefatte che stanno realizzando intorno a questo stadio, intorno alla struttura che nascerà, che di cui lo stadio sarà solo una piccola parte, no? Ecco, è una cosa indetta nel malaffare. Quindi anche questa cosa, diciamo, del moralismo rispetto ai politici, rispetto ai palazzinari, rispetto, rendiamoci conto di quanto sia iniziale, sia più visibile di quanto invece questo malaffare sia condotto e promosso dalle ricchezze finanziarie. Sono quelle che procedono, diciamo, poi a produrre. Pensate che si possano permettere questi, che tra l'altro sono indebitatissimi, no, di regalare appartamenti. Per regalare appartamenti bisogna averci soldi, e i soldi che ci li mette? Quelli che sono i trader, quelli che li raccolgono, e che sono appunto le banche internazionali, in questo caso, no, la Goldman Sachs e la Rothschild Bank. Un altro aspetto che ci preme sottolineare in questa vicenda è di non lasciarsi catturare all'interno del perimetro dell'azione legale, perché come già abbiamo sentito dalla testimonianza di Mimmo, l'azione legale non ci garantisce. Bisogna che noi riusciamo a rifondare la partecipazione sul territorio, capillare, no? Significativa, radicale, perché altrimenti affidarsi alla sola benevolenza della politica o della politica partitica e della magistratura non ci dà nessuna garanzia. Allora la cosa che a noi preme di dire è che la criminalità, diciamo, dell'amministrazione comunale non si misura solo nella vicenda del malaffare. Il primo malaffare che noi riteniamo dover giudicare un crimine è il fatto che il comune si stia apprestando, si sia apprestato, abbia accettato di spendere una somma ridotta rispetto a quelle iniziali di 400 milioni di euro per un'attività che con lo sport ha poco a che fare, ha molto più a che fare con lo spettacolo sportivo dignitoso, ma che non ha niente a che vedere con la salute della cittadinanza. Allora, noi diciamo che con 400 milioni di finanziamento comunale si potrebbero finanziare non uno, ma 400 campi, diciamo, di attività sportiva, motoria, di socializzazione nei quartieri. Perché di questo siamo convinti, e cerchiamo di convincerci anche gli ascoltatori, no, non è che per i bambini muoversi o non muoversi, giocare o non giocare, socializzare o non socializzare sia una cosa indifferente. Ma questo sta addirittura scritto nei diritti fondamentali del fanciullo degli organismi internazionali, no? Per crescere bene, sani, con una personalità armoniosa, ben costruita, è indispensabile lo sport, è indispensabile il movimento, il correre, il saltare, il giocare, lo stare insieme ai compagni. E questo non è un bene da delegare soltanto alla scuola. Bisogna che ci sia lo spazio nei quartieri attrezzato, gestito, perché questo possa avvenire. E questo a Roma non c'è. A Roma sì e no, il 20% dei bambini, no, che ha la fortuna di vivere vicino a una villa, no, ha questa possibilità. Tutti gli altri la possibilità non ce l'hanno. E a Roma solo i bambini dai 6 agli 11 anni sono 200.000. Pensate che ce ne sono altri 150.000 che hanno dagli 11 ai 14 anni, no? Sono un mondo di bambini che viene o fatto oggetto anch'esso di sfruttamento attraverso il pagamento delle attività, appunto a pagamento, no? E che hanno sempre un carattere molto compulsivo, molto autoritario, e invece un gioco liberatorio non hanno niente. Qualcuno alla nostra età si ricordava che questo problema era risolto dalla strada, dal gioco di strada. Oggi questo non c'è più, non è più possibile, ma deve subentrare la responsabilità degli enti locali, come spesso succede in Europa, succede nel resto del mondo. Una città come la nostra, così priva di questi strumenti essenziali per la crescita, no, fa accapponare la pelle, e fa accapponare la pelle che un sindaco non si sia posto nemmeno il problema e nemmeno le difficoltà che sta incontrando gli facciano riflettere che 400 milioni andrebbero ben spesi in altro modo che non finanziando uno stadio, che peraltro avrebbe già, ma qualcun altro ne potrà parlare, no, altri luoghi per essere gestito, per essere fatto, per essere costruito o di essere riammodernato. L'ultima cosa è che il fatto che siano due banche straniere, due finanziari, due colossi della finanza planetaria, guardate, non è indifferente, perché con quelle credenziali e con quella partecipazione il comune, che parte con 400 milioni di spese, in realtà potrà spendere quello che vuole, e man mano che nasceranno le esigenze nuove di traffico, di allacciamento, di percorrenze e di tutto quello che sarà necessario, troverà bene una finanza disponibile al finanziamento, perché questi vanno cercando non solo chi prende i soldi, ma anche chi poi li restituisce, e il bene a cui tengono di più sono gli interessi che poi i comuni devono pagare sui debiti. Vi ricordo che le voci cambiano, ma il comune di Roma già c'ha oltre 14 milioni miliardi di debiti, e che probabilmente c'ha milioni e milioni l'anno di interessi che corrono, ma nessuno di questi, se pensate che una gran parte di questi debiti sono dovuti a persone sconosciute che il comune deve pagare, e che queste persone non hanno nessun interesse a diventare note, perché non è che gli interessa che il comune gli restituisca tutti i soldi del debito, ma che gli paghi gli interessi, perché probabilmente, come succede già a livello nazionale, gli interessi ormai hanno superato di gran lunga l'importo del prestito iniziale. Quindi voi capite che è proprio una cosa inaccettabile, e che, diciamo, potrebbe costituire la nostra NOTAV. Se noi riuscissimo a creare una sinergia tra i comitati di quartieri, le polisportive, quelli che fanno lo sport popolare nei quartieri, i genitori che si organizzano. Domenica sono andato a Testaccio, nei giardinetti, è un pullulare di iniziative. Si sottoscrive per poter pagare, mettere nuove piante, si sottoscrive per mettere nuovi giochi a Piazza Santa Ausiliatrice, si invitano i genitori a partecipare alla pulizia del giardino. Io credo che questo tipo di partecipazione vada orientato al conflitto, perché tutte queste cose noi già le paghiamo e ce le vogliono far pagare ancora di più, no? E invece è indispensabile che col conflitto no, si faccia in modo che gli enti locali realizzino le opere che, gli, lo, che loro competono per la cittadinanza e soprattutto per i minori.
Vabbè, io come si sa sono un po' più pessimista di fronte alle letture che a volte Piero dà, ma che sicuramente sono sicuramente valide, nel senso perché danno un significato, un minimo di prospettiva per affrontare le questioni e quindi per dargli un senso più pubblico. Io però credo che intanto su questa questione, dello stadio, come in ogni progetto in cui c'è l'esigenza di incrementare quindi grandi opere edilizie, poi è sempre presente il terreno della corruzione politica, è sempre presente l'interesse che evidenzia l'intreccio oggi tra capitale finanziario e settori imprenditoriali. Cioè questa è una caratteristica dominante, nel senso che non c'è purtroppo un'economia pubblica che si intreccia con i progetti più o meno corretti o scorretti che la politica, quando interviene, dovrebbe invece indicare il da farsi, anche le cose che diceva Piero. Però rimane il fatto che una questione come quella del calcio, una questione come quella dello stadio è fortemente divisorio, no? Nel senso che sicuramente è una minoranza la parte dei cittadini che è disposta a fare una denuncia rispetto a queste speculazioni edilizie che tra l'altro annullano sempre più i momenti di partecipazione sui quartieri per dare un senso giusto a quello che dovrebbe essere l'attività sportiva non legata al profitto. Però noi ci rendiamo conto che una materia, uno sport come quello del calcio è fortemente un interesse spettacolare. Quindi per esempio è chiaro che non c'è soltanto oggi l'intreccio tra capitale finanziario e imprenditoria edilizia, ma c'è anche un interesse soprattutto anche dell'economia digitale, perché sapete cosa significa oggi avere il dominio per trasmettere poi le partite, no? E quindi rispetto a sta questione è chiaro che noi ci troviamo davanti a impostazioni e ritardi e letture che sono diverse, nel senso che mettono in evidenza le contraddizioni delle politiche istituzionali, perché all'interno dell'ambito istituzionale non c'è nessuna discussione tra chi sostiene la costruzione dello stadio e chi no. Oggi tutti vogliono praticamente che si realizzi lo stadio. La polemica è, se ricordate bene, è nata anche sul fatto di un'eccessiva cementificazione che doveva calare sul quartiere, e quindi sta contraddizione fra l'attuale comune di Roma e la vecchia gestione, il vecchio comune, quello gestito da Marino, che aveva già praticamente dato il consenso a questa impostazione dove si prevedevano tre grattacieli. Questi tre grattacieli non ci saranno più, e quindi è stata questo tipo di polemica che ha messo in evidenza inizialmente le ragioni della nuova gestione capitolina. Poi però è vero, no, che sono cresciuti alcuni dubbi, anche perché abbiamo visto che lo scandalo che è montato non a caso ha interessato sul terreno della corruzione soprattutto anche gli attuali partiti di governo, soprattutto la Lega, insieme a quelli che oggi fanno finta da sta opposizione come può essere PD, e quindi anche su questo abbiamo visto la situazione in cui la politica della sindaca Raggi è stata una politica chiaramente inefficace, nel senso che ha messo in evidenza anche aspetti di incapacità. Però è chiaro che dobbiamo, quando interveniamo su questa questione, io credo che noi dobbiamo fare in modo di non diventare come dicevo altre volte, la mosca cocchiera di qualche presa di posizione politica. Quindi giusta la lettura che gli ha dato Piero, perché quella di carattere sociale è quella di carattere pubblico, di carattere sano. Però è chiaro che noi giustamente, almeno io personalmente, non è che vada a fare mosca cocchiera chiedendo le dimissioni dalla sindaca, perché le dimissioni dalla sindaca non mi danno la certezza che poi interviene qualcuno che rappresenti la volontà popolare. Siccome dentro questo paese oggi la collettività è popolare, ma almeno a me personalmente lascia alcune perplessità, perché alcune responsabilità che emergono anche sul terreno politico-culturale fanno veramente pensare. Quindi di fronte a una cultura che secondo me, ripeto, secondo me è sempre più fascistizzante, poi è chiaro che di fronte a questo qui dobbiamo valutare, noi facciamo la nostra parte perché questo non avvenga, ma c'è anche una sorta di responsabilità collettiva, perché ci sarà un motivo perché questi qui ricevono questi consensi. Se ricevono i consensi è perché la responsabilità collettiva di ognuno di noi è forse poco attenti, e noi siamo purtroppo troppo pochi, siamo un manipolo di cittadini che vorrebbero fare battaglie un po' più corrette ma trovano fortemente delle difficoltà. L'altra questione che c'era all'ordine del giorno di oggi riguardava, magari ecco, entro
sì. Stadio, visto che, cioè, tutte le preoccupazioni vostre, insomma, cioè, io credo che già intuitivamente però la gente abbia capito quello che succede, perché sono stato per esempio l'altro ieri passando per Piazza Pasquino e ho visto, capito, su questa poesia che va colpito proprio, cioè mo va a racconto, ma mi pare sintomatica dell'intelligenza popolare, no? Cioè quando dice quando così fa, dice, quando il popolo diffuso è nel pallone già confuso, dice, non è inutile né raro, non è unico né raro aiutar palazzinaro. Dice, Forza Italia del PD già lo fanno da quel dì. Mo a volerci fa la pelle sono arrivati i 5 Stelle. Questo che significa? Significa che questa già era stata letta molto tempo fa e quindi preconizzava quello che sarebbe successo. Allora c'è una continuità ideale delle élite, cioè continuità ideale e pratica, perché questi condividono la stessa visione del mondo, cioè l'amministrazione Raggi avrà spezzato il potere personale degli individui del PD, ma l'ideologia prosegue, perché tanto è vero che questa idea dello stadio già era presente nelle politiche che facevano loro. Allora, cioè, questo succede nel paese. E succede pure che c'è un problema di corruzione che non è una cosa una tanto, ma a me sembra organica. Forse, cioè, bisogna spingere affinché si creino situazioni che producano profitto e reddito. Cioè, anche situazioni di cui, cioè, vanno, capito, contro il benessere del territorio e dei cittadini. Però c'è un fatto, perché se tu fai uno stadio e fai uno stadio e vicino ci metti il grattacielo e vicino ci metti quell'altro, chi è servato? Su un terreno valutoso e non su un terreno buono, come ebbe a dire pure, cioè, a figlia di Sensi, no, tempo fa, diceva, ecco, ci sta posti di Roma vicino alla terza università che già c'è un piano edilizio, perché non lo fate là? Perché? Perché in questa maniera, se bonifica il fiume, poi se crollano i palazzi, se ricostituiscono i palazzi, se fanno, c'è un territorio, uno sfascio organizzato, però procura reddito, perché intanto qualcuno lo fa lavorare, wow. Questi secondo la mentalità, e procura profitto internazionale, perché qui i soldi che hanno le banche, se stessero solamente dentro le banche, prima o poi si svaluterebbero, perché se c'è sta, cioè, se so 80 volte il PIL mondiale, la quantità di denaro che gira, capito, dentro le società, dentro le banche, allora quelli naturalmente in un rapporto, in una società di mercato che fosse, come dicono loro, di libera concorrenza, ma invece qui noi abbiamo solamente un rapporto di potere, quelli si svaluterebbero, perché un broccolo verrebbe a pagare, capito, la quantità di lavoro che c'è dentro. E invece questo è il potere del dominio del denaro al di là della società, cioè il capitale si è fatto veramente, si è fatto una variabile indipendente. Allora se si è fatta una variabile indipendente dei cazzi loro, cioè degli affari loro, scusate, noi dobbiamo costituire, capito, una variabile indipendente, no dipendente di questa gente, per cui non è che si deve dimettere a Raggi, come si deve dimettere, noi dobbiamo fare in modo che si dimetta tutta l'élite. Questo è il compito, perché il pensiero è un pensiero unico, allora unicamente devi capire, cioè devi trasformare la situazione. Questo io credo che può creare.
Dicevo, mi sembra che volevo fare un accenno per introdurre anche la questione dei fondi pensione, che come sapete sono un po' il riflesso di quello che ha fatto prima la legge Dini e poi di conseguenza la legge Fornero. E noi più di una volta abbiamo detto che quando sono nati il lavoratore aveva almeno la facoltà di scegliere se aderire o no a questi fondi, ma siccome l'adesione era nulla, è proprio nel 2007 che sono nati i fondi negoziali gestiti dai sindacati, con i quali il lavoratore oggi si trova coinvolto, e veniva così ed è venuto di fatto, si è annullato il concetto libero di non curarsene. Quindi da quel momento con i fondi negoziali il lavoratore deve esplicitare il no, altrimenti passa il concetto del silenzio assenso. E siccome anche in questo caso l'adesione è un po' aumentata ma è stata ugualmente scarsa, dal 2015 i fondi negoziali vengono non a caso inseriti sui tavoli della contrattazione nazionale in varie categorie. Di fatto i lavoratori, pure coattamente, diciamo in maniera coatta, si trovano ad essere iscritti forzatamente a questi fondi, perché la questione dei fondi è stata messa proprio nella discussione della contrattazione nazionale. Abbiamo avuto un esempio, lo ricordava più volte Piero, magari lo preciserà meglio anche adesso, che è stata la prima esperienza negativa in questo senso, ha coinvolto gli edili, ma la tendenza è quella che abbiamo detto, è quella di generalizzare sempre più il piano sindacale in tutti, questo intervento sindacale su tutti i contratti. Vai bene.
E niente, questa cosa che ha detto è importante, è una fase assolutamente nuova, una fase che spesso nelle fabbriche, nelle imprese è ancora sconosciuta, e i lavoratori se ne accorgono già quando le cose sono già fatte. Ecco, noi abbiamo più volte parlato di Prevedi, che è il fondo pensioni privatistico destinato ai lavoratori edili e alle imprese connessi al lavoro edile, no? Ma quella è stata la prima nel 2015. Adesso ormai sono 9 i contratti che hanno già consegnato l'adesione di tutti i lavoratori di ciascuno di questi settori ai fondi pensione specifici di ogni settore, ed è una cosa la cui violenza è manifestata proprio nei numeri. Se pensate che per esempio tra gli edili coloro che sono stati resi aderenti al fondo pensione sono 745.000, in realtà coloro che sono iscritti e hanno chiesto di fare i versamenti sono solo 37.000, quindi non sono lo 0,5% tra i lavoratori edili che ha accettato di diventare iscritto dopo essere stato aderente. Allora si capisce bene che c'è una strategia dietro, che questi ti fanno diventare aderente, poi piano piano ti faranno diventare iscritto. E tenete presente che c'è un trabocchetto continuo che si manifesta nei confronti dei lavoratori, perché una gran parte delle risorse destinate alla contrattazione che dovrebbe andare nelle buste paga viene dirottata verso il welfare aziendale, che la cui colonna è costituita proprio dai fondi pensione. E questi fondi pensione, no, riusciranno a papparsi prima di tutto proprio il TFR. Allora, qual è la relazione tra trattamento di fine rapporto e fondi pensione. Allora, per aderire ai fondi pensione, la prima cosa da fare e che sei obbligato a fare è quella di versare il tuo TFR, ossia il lavoratore non darà più al lavoratore il TFR con il quale no, doveva essere, diciamo, grosso il 6,91%, il 7%, diciamo, del salario costituiva il TFR, un risparmio destinato alla disoccupazione, ai licenziamenti, al pensionamento, alle malattie gravi, all'acquisto della prima casa, quindi una forma assai avanzata di previdenza fatta con soldi di salario differito dei lavoratori. Bene, quello non va più nelle buste paga, non va più ai lavoratori, ma va nei fondi pensione. Va nei fondi pensione e, voi capite, nei fondi pensione significa il passaggio diretto dalla impresa alla finanza, perché i fondi pensione sono dei comuni strumenti finanziari, no? Che non garantiscono niente che sia al di fuori del mercato. L'unica cosa che possono garantire è una defiscalizzazione, ma mentre garantiscono la defiscalizzazione agli aderenti, no, contemporaneamente la levano dalla fiscalità generale. Quindi il lavoratore si impoverisce come cittadino, si impoverisce come servizi sociali, come sanità pubblica. Quindi, voi capite, ci troviamo di fronte a questo attacco proprio feroce del padronato, che riesce a spostare una parte importante del salario direttamente dalle buste paga dei lavoratori, ma direttamente ai fondi pensioni, quindi alla finanza. Allora, fondi pensione sono il Prevedi, che è quello più vasto, quello degli edili, c'ha 745.000 addetti. Priamo, che sono i lavoratori della mobilità e del trasporto pubblico locale, che sono 92.000. Poi ci sono la Coperlavoro, i lavoratori delle cooperative, le Orfer, la Solidarietà Veneto, che è un fondo pensione territoriale, non quindi per singolo settore, ma per tutti i lavoratori che risiedono nella regione Veneto, Biblos, Astri. Quindi sono 9 fondi pensione che già hanno realizzato contrattualmente l'adesione di tutti i lavoratori a relativi fondi pensione, senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Non gliel'hanno chiesto, e seppure si inventeranno, come mi auguro che si inventeranno a un certo punto, di sottoporli a un referendum, è chiaro che senza alternativa il referendum è una paccottiglia.
Vabbè, ma deve tutti i contratti, deve passare 22 milioni di lavoratori.
Quindi stiamo in questa situazione dove ancora una volta una settimana fa il Fatto Quotidiano ha pubblicato una pagina intera in cui raccontava minuziosamente come BlackRock, uno dei fondi pensione più grossi che esiste al mondo, degli Stati Uniti d'America, aveva manifestato un interesse a intervenire tra le pensioni italiane, e l'interesse era provocato essenzialmente dalla possibilità di fagocitarsi il TFR di 20 milioni di lavoratori nel nostro paese. È quello che sta succedendo. Bisogna che nelle fabbriche, nelle imprese, tra i lavoratori e i cittadini si faccia chiara la proposta che i fondi pensioni devono essere abbandonati dai sindacati. Non è possibile, c'è un conflitto di interesse inconciliabile tra chi dovrebbe difendere i lavoratori anche attraverso i servizi pubblici e l'esercizio dei diritti fondamentali, e chi invece propone lo smantellamento dei servizi pubblici e dei diritti a favore nemmeno di un'iniziativa economica, ma di un'iniziativa che sono esclusivamente finanziarie. Questo dei fondi, del TFR, dei fondi pensioni, la dice lunghissima. Il TFR era una fonte di reddito che poteva essere usata dal lavoratore, l'ho già detto, le circostanze in caso di malattia grave, in fatto di acquisto della prima casa, in fatto di licenziamento, in fatto di pensionamento. Bene, tutto il periodo in cui lui non usufruiva di una di queste forme di finanziamento, i soldi rimanevano nell'impresa ed erano una forma di finanziamento all'imprenditore locale, all'economia reale. Invece questi si sono inventati che dall'economia reale venga tutto trasferito direttamente alla finanza, e io credo che sia un fatto gravissimo. Un fatto gravissimo, pensate, il TFR, se c'era una cosa da difendere in una situazione di crisi era proprio il TFR, con le difficoltà, i licenziamenti che si sono accumulati, avere il TFR da poter utilizzare tra un lavoro o l'altro era una fonte di reddito importantissima.
Posso fare una domanda? Interrompo un attimo, che credo che interessi pure i lavoratori, gli ascoltatori. Fa una domanda a Piero che credo che interessi anche gli ascoltatori. Cioè, se il TFR prima rimaneva in fabbrica ed era ad uso anche del datore di lavoro, come mai oggi ha rinunciato a quella parte di TFR in nome della finanza pubblica?
No, della finanza privata, in nome della finanza privata. Io me lo continuo a porre sto problema,
padrone
perché
uno, padrone l'altro,
no, ma c'è un padrone, però esistono pure i padroni pesce cani e i padroni pesci piccoli. Probabilmente la finanza è un pesce cane di quelli grossissimi, no? Fate presente che adesso è stato calcolato da uno studio che è uscito l'altra settimana, uno studio americano di consulenza finanziaria ha fatto uscire quant'è la finanza che gira in tutto il mondo, e sono 211 miliardi di migliaia di miliardi, quindi una cosa che è tre volte il PIL di tutti i paesi del mondo, quindi c'è una forza assolutamente incomparabile anche con gli stessi stati, no? Con le stesse economie reali. Quindi io credo che ci sia stato sicuramente un atto di forza, e poi c'è stato anche uno scambio, perché la flat tax, per esempio, che significa sostanzialmente l'abolizione al 15% delle tasse delle imprese, tra l'altro si sta facendo la strada per cui la prima flat tax che verrà applicata dovrebbe essere proprio quella delle imprese e all'aliquota del 15%, no, potrebbe essere stato lo scambio tra la finanza internazionale che si papava i soldi attraverso i fondi di pensione e gli imprenditori che perdevano il TFR ma avevano poi questa promessa di poter recuperare attraverso l'abbassamento delle tasse. Concludo con il solito pensierino ai veri ricchi, perché dicevo che questa agenzia internazionale che si chiama Boston Consulting Group, no? Ha calcolato che in Italia ci sono 394.000 cittadini milionari che hanno più di un milione di reddito. Quindi 394 cittadini che hanno 394.000 cittadini che hanno più di un milione di reddito. Bene, questi cittadini scompaiono davanti al fisco italiano, scompaiono quelli che denunciano un reddito superiore a 300.000 euro, quindi un terzo di un milione, sono 35.000. Gli altri che fine hanno fatto? Io credo che siano tutti dei grandi evasori, no? E che lo sanno in America e lo sanno benissimo in Italia, i mezzi tecnologici ci sarebbero per impedire questo furto continuo che è l'evasione fiscale, ma lo Stato si guarda bene dal farlo, perché dice se no se ne andrebbero via. E così l'Italia sta diventando il paradiso fiscale, un nuovo paradiso fiscale per cercare di attrarre i capitalisti di altri posti, e nel frattempo deve distruggere, no, lo Stato sociale e il soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini tutti.
Ecco, stiamo in conclusione. Vi racconto qual è l'aria che tira sulla previdenza. Ieri abbiamo incontrato due compagni del Sud Corea. Loro escono da un sistema di tipo americano, sapete che Corea del Sud, Taiwan, Filippine sono sempre state in ordine statunitense. Ecco, e da poco, ormai è una ventina d'anni, hanno un sistema che è abbastanza simile al nostro, come sarà il nostro tra qualche anno. Ecco, loro ci dicevano che le loro prime pensioni che stanno uscendo sono particolarmente basse, sono in circa, a seconda chiaramente dei versamenti, circa la metà di quello che si guadagnava al lavoro, circa la metà. Quindi stanno facendo la fame. Ecco, dopo, quando siamo tornati a casa, ho guardato qual è il grado di considerazione, quello che si chiama il rank, come sostenibilità dei sistemi pensionistici stranieri. Ecco, la Corea del Sud è tra i primi 10, è sostenibile. Cosa vuol dire sostenibile? Che sostiene i pensionati? No, manco per niente, vuol dire che gli entrano più soldi di quelli che escono. Ecco, questo è il principio di come vengono gestite i vari gradi di copertura di sostenibilità degli individui e delle persone. No, l'importante sono le istituzioni. Le persone contano finché pagano le tasse, finché comprano, perché ormai saremo tutti consumatori. Per altre cose non incontreremo più un ben amato mazzo. Ecco, la conclusione è arrivata. Vediamo appuntamento la settimana prossima. Questa trasmissione al solito è registrata e tra una mezz'oretta starà sul sito. Ecco, se volete trovare l'intervista di cui parlava Piero poco fa, che è andata in onda sabato, mettete come motore di ricerca la parola Liverpool. Stranamente è più figa, troverete soltanto quello, l'articolo. La trasmissione dura un'ora e comunque vale la pena di sentirla. Liverpool come la squadra di calcio, ovviamente. E si parla di tante cose, si parla dei problemi che hanno a Marino. Tra l'altro, voi sapete che l'INPS partecipa a pieno titolo con una società edilizia? E l'INPS investe dappertutto, no? Quando c'ha i soldini, perché è sostenibile, allora investe in speculazioni edilizie, eccetera, eccetera. Ascoltatela e alla settimana prossima. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Qui a Onda Rossa non c'è una lira, sostienici, manna dus bici, perché tra un po' ci staccano la luce, c'è pure da pagare l'affitto, sì, la nostra rabbia è una baracca, sì, se tocca scolle.